un libro che ci sembra davvero molto molto interessante. Si avvicina il 1° maggio, si parla di uno sciopero importante avvenuto però 100 anni fa. Intanto diamo il benvenuto a Luca Sanfilippo, buongiorno.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, la sentiamo benissimo, grazie di essere con noi. Allora, di che sciopero stiamo parlando e dove siamo?
Allora, siamo in Bretagna, nel nord della Francia, quindi sull'Atlantico, e stiamo parlando di 100 anni fa, 1924, nell'inverno tra il 24 e il 25.
Stiamo parlando del libro Le Sardiniere, un grande sciopero di donne, un libro bellissimo anche dal punto di vista iconografico, poi chiariremo perché è uscito per In Transito. Questo libro in realtà ci porta a scoprire l'inizio di una serie di movimenti che poi porteranno con fatica, con persistenza al riconoscimento di certi diritti. L'autrice è Lucie Coillard e Luca Sanfilippo lo ha tradotto e ha firmato le note, la postfazione e le appendici. Partiamo appunto da quel 1924. Il libro è organizzato in una maniera per cui sentiamo proprio le voci delle sardiniere, no?
Eh sì, perché questo è un reportage in presa diretta ed è per questo che questa vicenda ci ha catturato, ci ha appassionato, perché è una bella storia. È una bella storia che in Italia non si conosceva, non la conoscevamo, perché è avvenuta tanto tempo fa e molto lontana da noi. Ma soprattutto è una bella storia perché ci sono come protagoniste le donne lavoratrici di 100 anni fa. E sono donne quelle che decidono in modo spontaneo e anche un po' sconsiderato di iniziare questo sciopero, questo muro contro muro nei loro luoghi di lavoro, che sono i conservifici, cioè queste fabbriche dove si scatola il pesce, in particolare le sardine in Bretagna. Ed è una donna quella che ci racconta questa storia, che è Lucie Coillard. Ma ce la racconta facendo parlare quelle protagoniste, quelle operaie, quindi in realtà è un racconto ma con una forma molto dialogica, per sì. Questo che ci sembra quasi di essere a teatro, anzi a dir la verità, siccome si fa un gran cantare, si fa un gran scandire slogan, battere zoccoli nelle manifestazioni ogni giorno, è quasi un musical sindacale, direi, per fortuna con un happy ending.
Gli zoccoli, per esempio, leggo un breve tratto: il pavimento è di terra battuta, poiché a Douarnenez piove molto, ben presto gli zoccoli bagnati delle donne inzuppano il pavimento e si crea uno spesso strato di fango che bisogna raschiare via in continuazione. Il livello del pavimento nella sala di lavoro, situata all'interno di un grande hangar, si ritrova molto al di sotto del livello stradale. È un dettaglio forse non drammatico, ma che dà l'idea della... come dire, dell'estrema incuria con cui i datori di lavoro creavano gli spazi dove si lavorava, per esempio, no?
Eh sì, anche perché queste donne lavoravano in continuazione, nel senso che quando arrivava il pesce da inscatolare cominciavano a lavorare, potevano iniziare anche di sera, dipendeva quando arrivavano i pescatori con la pesca, che peraltro spesso erano i loro mariti, figli o padri, e loro andavano avanti ad oltranza. E quindi proprio in questa situazione in cui loro lavorano ad oltranza, a volte 12, 14, 16 ore, a volte anche di più, e proprio quel brano che lei ha scelto di leggere è l'osservazione di questa militante invece sindacale che viene da fuori, dice: questo, c'è un odore terribile in questi posti, e loro invece di svenire come succederebbe a me, dice lei, e loro cantano anche per cercare di restare svegli e lavorare e continuare ad andare a lavorare. Poi succede che a un certo punto osano chiedere un aumento di pochi centesimi di franco, i loro padroni non le ricevono nemmeno, e allora su un colpo di testa decidono di abbandonare la fabbrica, di andare a protestare sotto le altre fabbriche, chiamare le altre donne, e a questo punto si bloccano 23 conservifici in tutta la Bretagna.
Che essendo una delle industrie allora, no, e anche adesso in realtà, quella della conservazione del pesce, una delle industrie più importanti di quell'area, insomma, bellissima regione, ma anche appunto condizioni di lavoro molto dure, apprendiamo da questo libro così moderno. E poi c'è una bella fotografia, no, di Lucie Coillard, che sembra una donna di oggi, tanto è attenta, precisa nella sua restituzione.
Eh sì, sì, in più per lei è una forma di quasi una nuova giovinezza, perché lei quando questo sciopero inizia e viene mandata dalla centrale del sindacale di Parigi, cioè, ma vai un po' a vedere, magari queste donne che non hanno mai fatto scioperi, che hanno iniziato così su un colpo di testa, hanno bisogno di una mano, lei arriva e scopre queste condizioni di lavoro terribili, in cui anche le leggi che erano state già approvate in Francia per le 8 ore, per il divieto di lavori notturni per minori e donne, eccetera, in realtà non erano per niente applicate. Ecco, e lei aiuta queste donne a chiarirsi le loro esigenze, le loro necessità, i loro obiettivi, e le aiuta anche a immaginare una strategia negoziale in una situazione però di muro contro muro, perché i datori di lavoro sono convintissimi che non avranno bisogno nemmeno, non solo di riceverle, ma nemmeno di negoziare, perché saranno i mariti, i figli e i padri di queste donne a farle ragionare, perché bloccando tutti i conservifici della regione, in realtà bloccano i redditi di tutti i pescatori, cioè di tutti i redditi familiari di tutta la regione, quindi diventa una questione nazionale. I prefetti, i sindaci, addirittura il ministro del lavoro cercano di trovare delle mediazioni, ma i datori di lavoro invece mantengono questo muro contro muro durissimo, e per fortuna che c'erano delle persone come Lucie Coillard che avevano più esperienza, innanzitutto perché così ce l'hanno raccontata e noi possiamo abbiamo potuto tradurla e raccontarla a nostra volta, ma soprattutto per fortuna perché lei si rende conto che la prima cosa da fare è organizzare delle mense popolari, utilizzare la solidarietà degli altri lavoratori in tutta la Francia che mandano diciamo soldi, i contadini mandano prodotti per far mangiare le famiglie di queste donne che decidono di mantenere lo sciopero al tranzo.
Sì, uno sciopero vittorioso, tanti ce ne sono stati di non vittoriosi, loro sono riuscite appunto con questo doppio, come dire, questo duplicarsi degli avversari, da un lato ovviamente il sistema industriale e dall'altro il patriarcato, mi verrebbe da dire, no? Cioè spingere sui mariti per cercare di convincerle a smettere è proprio un'espressione, no, di come andavano le cose allora.
Certo, con la differenza che qui quello che succede, che purtroppo è successo anche in Italia, è che di fronte alla determinazione e invece a una solidarietà che si crea anche al di là dei generi, quindi tra uomini e donne, oltre che tra donne, i padroni, diciamo i datori di lavoro, decidono di fare un colpo di mano, quindi assoldano degli uomini di mano per intervenire e rompere il fronte dello sciopero con la violenza, come per esempio era successo anche in Italia proprio negli stessi anni. Qui però vanno oltre, diventano mandanti di esecuzioni di pistolettate contro il sindaco e contro i manifestanti, e a questo punto anche la politica nazionale deve decidere da che parte stare, quindi è per questo che poi lo sciopero riesce grazie a questa situazione particolare. Però quello che è successo è che in questo sciopero le donne hanno sperimentato la forza dell'unità sindacale, la forza della solidarietà degli altri lavoratori che le hanno aiutate dal resto della Francia, e questo è uno dei motivi per cui Lucy Cagliar scrive subito questo reportage, perché poi questa storia vittoriosa e positiva venga raccontata nel resto del paese. Ma le donne hanno scoperto anche di essere diventate protagoniste della loro vita, di aver guadagnato dei diritti e della dignità sul lavoro, ma non solo sul lavoro, poi anche nella famiglia e anche nella società, al punto che pochi mesi dopo la fine di questo sciopero vengono alcune di loro, alcune di queste sardiniere, vengono elette nei consigli comunali. Ora, questo è molto interessante perché le donne non avevano il diritto di voto, quindi già vuol dire che sono gli uomini che le hanno votate. E secondariamente non avevano nemmeno il diritto elettorale passivo, cioè non potevano essere votate. E invece lo sono state, quindi voleva dire che avevano guadagnato un'autorevolezza, una leadership importante, riconosciuta dalle donne e dagli uomini, al punto che poi dopo deve intervenire qualche mese dopo il prefetto per far invalidare quelle elezioni e dire no, ma voi non ci potete stare nel Consiglio Comunale. Quindi è interessante come in una situazione di difficilissima, di disperazione, eccetera, le donne senza diritti se li siano state capaci di conquistarseli.
Dicevo delle immagini che corredano questo libro, che sono bellissime, sono di Franz Maserel, no? Nato insomma alla fine dell'Ottocento e morto nel 1972, sono tratte dalle sue pubblicazioni, dalle xilografie che realizzavano.
Sì, sono delle stampe tratte da xilografie, quindi sono in bianco e nero e si riferiscono chiaramente non sono illustrazioni di questa vicenda, ma sono prese da xilografie coeve, proprio quindi degli anni, inizio degli anni 20, 24, 25, proprio quando questa storia succede, e hanno a che fare con
gli scioperi o il lavoro.
Eccetera. Quindi si sposano, ci sembrava che si sposassero perfettamente per accompagnare questo racconto che, come dicevamo prima, ha quasi un andamento drammaturgico, quindi veramente ci sembra di sentire, di vedere, perché non è solo un racconto, ma sentiamo le voci di queste donne che gridano, che cantano, che raccontano come hanno vissuto non solo lo sciopero, ma proprio la loro vita. Sono donne che vanno, che lavorano in queste fabbriche, ma sono dodicenni o anche ottantenni, perché non si va in pensione lì, la miseria è tale che fin quando si può si deve poter lavorare.
Mi sono venuti in mente altri scioperi famosi dalle nostre parti, le piscinine, cioè le sartine, o meglio le lavoranti delle sartine a Milano, che scioperarono ad oltranza, erano ragazzine, oppure le mondine, no? Anche perché insomma la musica spesso accompagna le azioni politiche delle donne, non solo quelle delle donne, ma forse le donne insomma sono abituate al canto mentre lavorano, è proprio una caratteristica che affonda le radici in tempi molto antichi, no? Ce lo raccontano anche tanti maestri della drammaturgia da Goldoni in poi.
Per esempio, Lucy Cagliar ci racconta che a un certo punto queste donne, che sono abituate a fare le loro canzoni, brevetoni, eccetera, però si rivolgono a questi militanti sindacali più esperti: ma ci date le parole dell'Internazionale, perché vogliamo impararla a cantare. E poi da sole invece si fanno dare le parole del canto della Jeune Garde, che è un canto forte, violento, nato in quegli anni, nel 1921, e che è la canzone, l'inno dei morti di fame, ed è quindi ha una forza, una bellezza, tra l'altro anche la musica è molto bella, e loro fanno questi cortei ogni giorno, che passano davanti a tutte le 20 fabbriche, le 21 fabbriche, per scandire i loro slogan e questa canzone quasi rivoluzionaria.
Allora, io ringrazio moltissimo Luca Sanfilippo, che ha tradotto e firmato tutto il materiale che precede e correda Le Sardiniere nella versione italiana, appunto da lui tradotta, edita da In Transito, un grande sciopero di donne di Lucy Cagliar, Grazie davvero, ci sembrava alla vigilia del 1° maggio davvero un libro da consigliare, quindi a risentirci e buon lavoro, è proprio il caso di dirlo, a presto, a presto.
Arrivederci.